800 APS presenta. L'opera della nostra redenzione è compiuta. Come nasce una Costituzione? Di Mirti De Gavelli.
La grande opera, l'opera della nostra redenzione, è compiuta. Quale spettacolo maestoso, quello di una vera rappresentanza del popolo? Eccolo per la prima volta in Italia, eccolo in Roma. Che siate benvenuti tra noi, o eletti della nazione. Noi tutti siamo superbi di salutarvi. Il governo provvisorio si compiace di inchinarsi reverente al vostro cospetto. Ed io, con trepidanza mista d'orgoglio, indirizzo a voi primo la parola nel momento in cui vi preparate a discutere e deliberare sulla grande questione dei nostri destini. Sarà questo il più bel giorno della mia vita, dopodiché crederò di avere bastantemente vissuto. Ed allora un solo voto farò nel lasciarla, che l'Italia tutta sia libera, sia unita. Entri per tal modo nella famiglia delle grandi nazioni e si ponga forse anche alla testa del movimento europeo. Rappresentanti, siamo tutti e ci chiamiamo romani. Non apparteniamo ad alcun altro che a noi, che all'Italia, poiché è patria comune. Non è più tempo di considerare gli stati come domini di una casta qualsiasi. I popoli non sono proprietà. Non sono prebende di una gerarchia, né dote di un sacerdozio. L'epoca di queste bizzarre infatuazioni è passata. Dio ha creato i popoli liberi. Nessuna bestemmia più insana della pretesa di applicare alle corone l'impronta del diritto divino, come se l'autore della natura fosse capace di contraddirsi scrivendo la legge di libertà nel cuore di milioni e milioni e facendone poi tanti schiavi di uno solo. Dalle Alpi al mare Trinacrio non v'è che una nazione, una nelle glorie e nei dolori del passato, una negli sforzi del presente, una nelle speranze dell'avvenire. La Costituente italiana era un pensiero generale, facendo della romana il primo nucleo della nazione italiana. Abbiamo fatto professione della nostra fede politica, tradotto in atto il grande principio, aspirazione sublime di quante anime grandi ci presentano da vari secoli i nostri annali, fremito universale della penisola, la sovranità e l'unità nazionale. Noi felici che un avvenimento vagheggiato per tanto tempo come una poesia diverrà fra poco un fatto e una storia. Seguano pure i nostri nemici a caratterizzare questo fatto come l'opera di pochi faziosi. Insensati! Il nostro popolo, prima in Italia che si è trovato libero, vi ha chiamato sul Campidoglio a inaugurare una nuova era della patria, a sottrarla dal giogo interno e straniero, a ricostituirla in una nazione, a purificarla dalla gravità dell'antica tirannide e dalle recenti menzogne costituzionali. A voi tocca elevare un edificio che possa posare su quelle macerie, e l'opera della vita non sembra minore a quella della morte, e possa fiammeggiare degnamente sul terreno, ove dorme il fulmine dell'aquila romana e del Vaticano, la bandiera dell'Italia e del popolo. Dopo ciò, noi inauguriamo i vostri immortali lavori sotto gli auspici di queste due santissime parole, Italia e popolo. Dal discorso del Triunviro della Repubblica, Carlo Armellini, il più anziano tra i deputati, essendo nato nel 1777, patriota di lunghissimo corso e mazziniano.
In queste parole, estrapolate dal discorso di insediamento dell'Assemblea Costituente Romana, tenuto il 5 febbraio 1849, sta in nuce tutto il pensiero che con mille sfaccettature fu alla base dei lavori dell'Assemblea Costituente, partiti immediatamente all'indomani di quella cerimonia, lavori che, pur nell'emergenza dell'assedio che la Repubblica subì fin dai primi momenti ad opera di quattro potenze europee, si concretizzò in 106 sedute, spesso lunghissime, tenutesi fino al 3 luglio, giorno dell'entrata delle truppe francesi assedianti in città. Ma facciamo un passo indietro. Il tumultuoso biennio 1848-1849 aveva visto rivoluzioni in tutta Europa. Nella penisola italiana si accese la miccia, con il moto popolare scoppiato a Palermo il 12 gennaio 1848, ma si ebbe anche l'eccezionale esperienza costituzionale e democratica della Repubblica Romana, sorta di prova generale di democrazia popolare, proclamata il 9 febbraio 1849. Lo Stato Pontificio, dopo i mesi della prima fase della prima guerra di indipendenza, si era trovato ad essere governato da un Papa re timoroso, terrorizzato dall'assassinio del suo primo ministro, Pellegrino Rossi, avvenuto il 15 novembre 1848 sulle scale del Campidoglio. Nonostante il parere contrario di tutti i suoi ministri, Papa Pio IX era fuggito verso il regno delle Due Sicilie, lasciandosi alle spalle un rischiosissimo vuoto di potere. Nel volgere di poche ore, i politici democratici, che comunque non mancavano nel suo ultimo governo, si erano attivati per evitare l'intervento di altre potenze europee. Il tutto era avvenuto con una tempestività incredibile, testimoniata parola per parola nelle memorie redatte a posteriori, nei manifesti ufficiali e nelle leggi emesse man mano dalla Repubblica, e soprattutto nei resoconti a stampa dei lunghi lavori dell'Assemblea, pubblicati in forma integrale nel 1911, in occasione del primo cinquantennio dell'unificazione, seguendo il principio che il popolo non può rimanere senza governo, 29 dicembre 1848, vengono immediatamente convocati i comizi elettorali, ovvero le elezioni, fissate per il 21 gennaio 1849. Dovranno essere scelti 200 rappresentanti in tutto lo Stato Pontificio, con l'inedita procedura del suffragio diretto ed universale maschile, riservato a tutti i maggiori di 21 anni, senza più vincolo di censo. Eleggibili i maggiori di 25 anni che godessero dei diritti civili, non necessariamente cittadini pontifici, era sufficiente essere italiani. In pieno inverno, in un clima politico oltremodo instabile, con un preavviso di poche settimane, in una società dove mancava l'abitudine al voto, si recarono comunque alle urne 250.000 aventi diritto. L'Assemblea Nazionale Costituente, scaturita dal voto, si riunì per la prima volta il 5 febbraio. Da una balconata del Campidoglio, raggiunta in corteo dopo una solenne cerimonia religiosa tenuta nella chiesa dell'Ara Coeli, vennero letti al popolo i nomi dei 179 eletti. Per i posti vacanti si indissero elezioni suppletive fissate per il 18 febbraio. 65 erano emiliani e romagnoli, 50 marchigiani, 32 laziali, 25 umbri e 7 non pontifici. Tra questi ultimi, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, il poeta goriziano Francesco Dall'Ongaro, Enrico Cernuschi, eroe e stratega delle Cinque Giornate di Milano. Le cronache riportano che il popolo romano partecipò giubilante, attirato forse anche dalle consuete feste, illuminazione notturna dei palazzi e delle vie, spari di cannone, musica, eccetera. Nel breve volgere di 3 giorni, all'1 di notte del 9 febbraio, venne emesso il decreto fondamentale della Repubblica, replicato poi in manifesti diffusi per tutto il territorio della Repubblica. Era costituito da 4 principi, scaturiti da una mediazione tra le istanze più estreme e quelle più moderate. In sintesi, si decretava la decadenza del potere temporale pontificio, il principio che la sovranità apparteneva al popolo, la forma repubblicana di governo e l'appartenenza del popolo romano ad una nazionalità comune col resto d'Italia. I lavori procedettero intensi ed il 3 luglio la Costituzione, pur nella drammaticità del momento, i francesi stavano entrando in città, che aveva rinunciato alla difesa per evitare un bagno di sangue tra la popolazione. Si badi bene, non era una resa, ma una rinuncia. Apparentemente la stessa cosa, ma dal punto di vista morale no. Venne promulgata in Campidoglio. Perché rendere ufficiale una Costituzione che sarebbe vissuta solo poche ore? Per darle una valenza fattiva, non tenerla nel novero delle esercitazioni accademiche, ma inserirla nel patrimonio democratico utile a tutti i popoli. La Costituzione era formata da 8 principi fondamentali e 69 articoli. Testo sintetico, frutto dell'emergenza del momento, ma anche, come già avvenuto per il decreto del 9 febbraio, risultato dei lavori di una assemblea costituita da anime diversissime, socialisti o protosocialisti, repubblicani, cattolici, monarchici, intensamente tese a produrre il migliore risultato possibile per il bene collettivo dell'intera nazione italiana. In parallelo vennero emesse leggi e regolamenti per la gestione ordinaria dello Stato. Alcuni esempi: decadenza dei beni ecclesiastici, la cui proprietà passava allo Stato, abolizione della giurisdizione ecclesiastica sulle università e sulla scuola, abolizione dei privilegi del clero e dei tribunali ecclesiastici, abolizione della censura preventiva sulla stampa, distribuzione ai piccoli coltivatori delle terre indemaniate, cioè proprietà dello Stato ma non sfruttate, abolizione dell'appalto del sale, soppressione dei titoli di rendita intestati alle manomorte ecclesiastiche, dunque non sarebbero più stati disponibili per l'asse ecclesiastico i proventi di quelle terre che per antichissima tradizione godevano di privilegi economici, eccetera. 100 anni dopo, nel 1946, i rappresentanti del popolo italiano, usciti dalla Seconda Guerra Mondiale e dalla Resistenza, iniziarono a scrivere la nostra attuale Carta Costituzionale, entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Molti dei principi della Carta del 1849 furono studiati, alcuni recepiti. Un'esperienza che non andò dispersa. A Bologna, il 29 gennaio 1849, nell'Aula Magna del Liceo Musicale, avviene la proclamazione solenne dei 24 bolognesi eletti 8 giorni prima. 21 colpi di cannone e il suono delle campane a festa accompagnano la cerimonia. Tra gli eletti, Augusto Aglebert, Rodolfo Oudinot, Ugo Bassi, Lodovico Berti, Paolo Bovi Campeggi, Giambattista Ercolani, Quirico Filopanti, Giuseppe Galletti, Coriolano Monti, Giuseppe Petroni, Carlo Rusconi, Federico Venturini, Livio Zambeccari.
Roma, Repubblica, venite! Con questo telegramma il giovane Goffredo Mameli, suo fedelissimo, informò Giuseppe Mazzini della proclamazione della Repubblica. Con già alle spalle oltre 15 anni di esilio, il genovese era da poco rientrato nella sua città natale, accolto dalla massa sempre più ampia dei suoi sostenitori. Giunse a Roma il 5 marzo successivo, trionfalmente accolto, e insieme allo stesso Carlo Armellini e ad Aurelio Saffi entrò a far parte del triunvirato alla guida della città assediata.
L'opera della nostra redenzione è compiuta. Come nasce una Costituzione? Di Mirtide Gavelli. Tratto da Jour de l'eau numero 32, maggio 2022. letto da Marcello Balletti e Mauro Mosa.